sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la verità, io sono la vera vita, e il Padre mio è vignaiolo. Ogni tasso che in me non porta frutto, lo togli, e ogni tasso che porta frutto, lo porta perché porti più frutto. Voi siete già morti per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tasso non porta frutto da se stesso, se non rimani nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi il tasso. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come un grasso e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, e vi sarà. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Alleluia, alleluia.
Cominciamo anche questa sera a capire cosa questa sera specificatamente il Signore dice a ciascuno di noi. Noi sappiamo che la parola di Dio ci narra degli eventi, anche degli eventi, non solo non è solo profetica la parola di Dio, la parola di Dio è anche qualche cosa che ci narra degli avvenimenti, dei fatti che sono avvenuti nella storia, sono fatti storici. Ad esempio, per capirci bene, il passaggio del popolo di Dio dalla schiavitù dell'Egitto alla terra promessa è un fatto storico. Indica anche la Pasqua di Cristo, il passaggio dalla morte alla vita, il passaggio dalla schiavitù, del peccato della morte, alla vita, quale vita? Gesù parla di nascere di nuovo, alla vita nuova che lui ci dà. Attenzione, perché fino a quando noi viviamo, l'uomo vecchio vuol dire che non siamo uomini nuovi, donne nuove. Vuol dire che non abbiamo l'uomo nuovo, perché l'uomo nuovo non è nato di nuovo. Non si può essere nati di nuovo e vivere in parte dell'uomo vecchio. Questo è impossibile. Questo è impossibile. E se l'uomo vecchio ritorna in azione, vuol dire che ancora vive di nuovo. Vuol dire che ancora non è morto l'uomo vecchio. Ma fino a quando non muore completamente l'uomo vecchio, non possiamo essere uomini nuovi. Uomini nuovi, intendo anche donne nuove. Questa umanità redenta, umanità redenta. Gli uomini nuovi, le uomini nuovi sono umanità redenta. Cioè, non siamo più la progenie di Adamo, diventiamo la progenie di Cristo, l'uomo nuovo, Cristo. E noi dobbiamo essere uomini nuovi in Cristo. Non può essere un uomo che vive schiavo del peccato e dice io seguo il Signore. No, se segui l'uomo vecchio non puoi seguire il Signore. Questo è impossibile. Per quello diventa difficile fare delle scelte nella vita. È l'uomo vecchio che emerge. Noi sappiamo che Dio vuole qualche cosa, che Dio ci ha chiamati a qualche cosa. Facciamo esempio il cammino spirituale. Dio ci ha chiamati al cammino spirituale, allora cosa facciamo? Facciamo quello che siamo purtroppo abituati a fare solitamente. Diamo un colpo a fare un colpo alla volta e cerchiamo di prendere tutti insieme e di fare quadrare le cose. Ma poi ci accorgiamo nel tempo che le cose non quadrano. Perché poi a lungo andare si vede che stonano. Allora Gesù ce lo dice chiaramente nella sua parola, non ce lo dice in questo contesto, non ce lo dice in un altro contesto, ci dice non si possono servire due padroni. Noi purtroppo delle volte vorremmo riuscire a servire due padroni, non diciamo così, non pensiamo così, ma di fatto facciamo questo, vogliamo servire due padroni. Difatti cosa dice Gesù anche? O si amerà uno e si odierà l'altro. Difatti spesso quando poi ci troviamo di fronte a situazioni spiacevoli per non essere stati in grado di fare una scelta giusta, può succedere che nasce un impulso verso il Signore. Perché il nemico, anche se noi sappiamo che una cosa è sbagliata e riesce a farcela fare, la usa come trofeo. E con quel trofeo lui ci vede, con quel trofeo lui ci imprigiona, con quel trofeo lui ci toglie la libertà. Perché tutto quello che noi facciamo, che non è secondo la volontà di Dio, diventa un legame. Diventa un legame con il maligno. Diamo a Satana la possibilità di avere il controllo della nostra vita. E attenzione, se vogliamo avere una relazione con il Signore, togliamoci dalla testa l'idea che esiste qualcosa di grave e qualcosa di meno grave. Tutto quello che ci separa dal Signore è grave. Non pensiamo, ma sì, tanto quello è un peccato veniale. Con i peccati veniali si può andare all'inferno, tanto come con quelli mortali. Ci sono peccati che vengono detti veniali, altri mortali. Io credo che il peccato è la morte, e quindi di conseguenza non esiste un peccato che possa portare la vita. Solo la grazia può portare la vita, il peccato in tutte le sue forme può portare alla morte, non c'è un'altra possibilità. Il peccato porta alla morte, il peccato genera la morte, non può generare vita, né se veniale né se mortale. Quindi tutto quello che ci separa dal Signore è grave. Tutto quello che ci fa mancare nell'amore vero verso Dio, verso noi stessi e verso il nostro prossimo è grave. Grave. Perché? Perché ci separa da Lui. E quando qualcosa ci separa da Lui vuol dire che non siamo con Lui. E se non siamo con Lui siamo tralci secchi. E ce lo dice veramente il Vangelo di questa sera. Però intanto vediamo qual è la volontà di Dio per noi. Allora Dio qual è la volontà di Dio per noi? Cosa ha in riservo per noi, Signore? Se noi guardiamo per esempio il Salmo che abbiamo pregato insieme, no scusatemi, la prima lettura, aspettate che la devo cercare. Qual è la prima lettura? Quando Giacomo? Ah, questa, no?
libro dell'Esodo.
Allora, la prima lettura è stata dal libro dell'Esodo. 6. Ecco, scusate, allora, il libro di Ezechiele. Ma perché siccome il lezionario ha la possibilità di fare una scelta di letture, quindi poi ci sono quelle del tempo di Pasqua, quelle del tempo fuori dal tempo pasquale, quindi dovevo capire quale Padre Giacomo aveva preparato questa sera. Allora, la prima lettura che abbiamo ascoltato è tratta dal libro di Ezechiele. Vedete che in questa lettura il Signore dice farò. Questa vuol dire promessa, ma vuol dire anche preannunziare che farà qualche cosa che in quel momento non può fare. E cerchiamo di capire perché. Leggiamo proprio esplicitamente cosa dice. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Vedete che parla, riferendosi a un futuro, no? Non a qualche cosa di attuale. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni, le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli, in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro vino sarà sui monti alti di Israele. La riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Perché parla al futuro? Perché non lo fa subito? Qui siamo nell'Antico Testamento, questo è tratto dal libro di Ezechiele, perché la promessa di Dio perché potesse attuare le sue promesse è Gesù Cristo. Fino a quando non sarebbe venuto Gesù nel mondo, tutto questo non sarebbe potuto avvenire, non si sarebbe potuto compiere. Quindi Gesù che cos'è? Gesù è il compimento della promessa di salvezza del Padre. Quindi nel momento in cui Gesù è venuto nel mondo, noi possiamo trasformare tutto questo futuro in presente, no? Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cerco le mie pecore e ne ho cura, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passo in rassegna, quindi non più passerò. Infatti Gesù chi è? È il buon pastore, profetizzato anche nel Salmo 20-22 che abbiamo pregato insieme, dicendo che cosa? Che il Signore è il nostro pastore, che non manchiamo di nulla. Però intanto noi siamo l'attualizzazione della promessa di Dio. Noi siamo questo gregge che viene curato, che viene sfamato, che viene portato sulle alture, che viene pascolato sulle alture. Noi siamo questo popolo, perché quello che Dio aveva in mente di fare lo ha compiuto nel momento in cui Gesù è venuto nel mondo. Quindi noi siamo il gregge che pascola su pascoli erbosi. Vedete che non c'è la possibilità di pascolare un po' sui pascoli erbosi e poi di pascolare. Quando ci si adotta dal Signore, immediatamente passiamo dai pascoli erbosi al fango, dove non solo non troviamo più l'erba da mangiare, ma neanche l'acqua da bere. Il Signore è colui che ci ciba
e il Signore è colui che ci disseta. Quando ci allontaniamo da Lui, ci viene a mancare il cibo che ci sfama e l'acqua che ci disseta. Lui stesso è il nostro cibo, è la nostra bevanda. E questo sappiamo che lo ha compiuto lasciandoci il suo corpo e il suo sangue, proprio perché siano per noi cibo e bevanda di salvezza. Molto importante è quello che abbiamo ascoltato, tratto dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, che ci dice che, infatti qui non dice che succederà, ma dice che è successo. Vedete come cambia? Vedete? Fratelli, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti. E non dice che succederà, non dice che ci benedirà con ogni benedizione, no. È compiuta, la benedizione di Dio è sul suo popolo, perché il Messia è venuto nel mondo e ha pagato il prezzo dei nostri peccati, ha pagato il prezzo delle nostre iniquità. Quindi la maledizione, ci dice, ci spiega bene il profeta Isaia quando profetizza cosa farà il Signore per il suo popolo attraverso il Messia, dice: su di lui è caduta la maledizione che doveva cadere su di noi. Quindi su di noi non c'è più la maledizione, ma cosa c'è? C'è la benedizione di Dio che ci ha benedetti, come ci dice San Paolo nella lettera agli Efesini, ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Con ogni benedizione spirituale. Quindi vedete, io credo nella parola del Signore e ricevo le benedizioni del Signore. L'unico modo per riceverle è questo. Vedete perché noi dobbiamo conoscere la parola di Dio? Perché noi pensiamo delle volte che per essere benedetti dal Signore, chissà cosa dobbiamo fare. Il Signore benedice chi accoglie la salvezza, chi accoglie la sua parola di salvezza. La salvezza è Gesù Cristo e la parola vivente del Padre è Gesù Cristo. Bisogna accettare Gesù per quello che Egli veramente è. Allora, in quel momento in cui noi accettiamo Gesù, noi riceviamo ogni benedizione, perché? Perché il Signore è il nostro pastore e non manchiamo di nulla. Vedete come la parola di Dio è chiara. La parola di Dio non si contraddice. Nell'Antico Testamento il Signore ci ha insegnato che Lui è il nostro pastore e che non mancheremo di nulla. E nel Nuovo Testamento, nelle lettere apostoliche di San Paolo, troviamo chiaramente Dio che ci dice che Lui ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. E ci dice anche in Cristo. Quindi ogni benedizione è in Cristo. Non c'è un altro modo per essere benedetti. Perché anche quando noi preghiamo tanto, facciamo i pellegrinaggi, delle volte non avvertiamo le benedizioni del Signore? Ma come mai? Perché non siamo in Cristo. Se non siamo in Cristo non possiamo essere benedetti, non c'è modo. Non basta andare a appoggiare la testa sulla grotta di Lourdes per essere benedetti. Se non si è in Cristo non si riceve nessuna benedizione. Se si è in Cristo si riceve ogni benedizione. Quindi non manchiamo di nulla, come ben ci dice il Salmo 32. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Che cosa vuol dire questo? E dice: per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Chi sono i figli di Dio? Sono quelli che fanno la volontà di Dio. E chi è che fa la volontà di Dio? Chi è discepolo di Gesù Cristo? Se non siamo discepoli di Gesù Cristo non faremo mai la volontà di Dio. Perché chi ci ha rivelato qual è la volontà del Padre? Gesù Cristo. Nessun altro. Solo Gesù Cristo ci rivela la volontà del Padre. Ce la rivela e ci insegna come dobbiamo fare, come dobbiamo fare la volontà del Padre. Lui ce lo insegna e Lui la attua. Gesù la attua perché noi possiamo attuarla. Gesù fa la volontà del Padre perché tutti quelli che sono in Lui possano fare la volontà del Padre. C'è una frase di Gesù sulla croce che la conosciamo tutti. Gesù prima di spirare dice: tutto è compiuto. Che cosa era compiuto? Alcuni dicono la salvezza, la redenzione, sì, è vero. Ma tutto quello che Dio aveva promesso era compiuto in quel momento. era finito un tempo e ne era cominciato un altro. Perché il periodo in cui Gesù è venuto in cui Gesù ha predicato il Vangelo è il momento in cui lui, prima di compiere il suo sacrificio e dirci come dovevamo vivere poi da uomini nuovi, da donne nuove, come dovevamo vivere da uomini nuovi e donne nuove che vivono sotto la grazia e non sotto la legge, ci annuncia questo il Vangelo. E ci dice che ce l'ha rivelato perché tutto quello che ha udito dal Padre invece l'ha venuto a dire. Ma la salvezza si compie con il sacrificio di Gesù. Nella vita di Gesù, tutto quello che Gesù fa, lo fa finché anche noi possiamo farlo. Difatti ci dice Gesù che chi crede in Lui farà cose più grandi di quelle che ha fatto Lui. Dice Gesù, non solo farà le mie stesse opere, ma ne farà di più grandi. Chi crede in me ne farà di più grandi. Quindi se noi nella nostra vita non compiamo le opere di Dio, le opere di Gesù, e non le compiamo di più grandi, vuol dire che Gesù non è con noi, vuol dire che Gesù non è nella nostra vita. Perché non è che l'abbia detto per qualcuno, non è detto a qualcuno. Qualcuno di tutti quelli che crederanno in me farà le stesse opere che ho fatto io, ne farà di più grandi. No, cioè quelli che credono, tutti, ne faranno di più grandi. E attenzione, non è che si riferisca ai miracoli, sì. Gesù non è che ha fatto solo miracoli, non è venuto solo a fare miracoli. Ce lo dice nel suo Vangelo, che fare le sue opere significa testimoniarlo divenendo suoi discepoli. Per questo ci invita nel Vangelo di questa sera a essere pralcini di la vita. Visto che celebriamo la festa solenne del Sacro Cuore di Gesù, per essere chiari, dobbiamo essere cuori uniti al cuore di Gesù. O lasciatemela dire ancora in modo più chiaro. Dobbiamo permettere al Padre di fare a ciascuno di noi il trapianto di cuore. Dite, ma cosa dici? San Paolo lo dice chiaramente: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è quello che deve compiersi nella vita del credente, del vero credente, non dei surrogati del credente. Noi non vogliamo essere un surrogato di cristiano, del cristiano, non vogliamo essere un surrogato del cristiano, un surrogato dell'apostolo, un surrogato del discepolo. No, noi vogliamo essere veri cristiani, veri discepoli di Gesù. Io voglio essere un vero apostolo di Gesù, successore degli apostoli, non solo di nome, ma anche di fatto vorrei esserlo. Non vogliamo essere apostoli di Gesù, mio padre Giacomo, come dovrebbero desiderarlo tutti i sacerdoti, come tutti i cristiani devono desiderare di essere discepoli. Chi sono i discepoli? Chi sono gli apostoli? Sono comunque coloro che si mettono alla sequela di Gesù e gli restano fedeli. Il cristiano vero, a secondo quello che è stata la sua chiamata al servizio, anche se diversa, ma è per tutti la stessa, è la fedeltà. Dobbiamo restare fedeli al Signore. Non c'è un'altra cosa che lui ci chiede. Tralci uniti alla vita. Il tralcio unito alla vita che cosa produce? Produce quello che la vita produce. Se si stacca non produce niente, muore, si secca e, come dice Gesù, è gettato nel fuoco. Però dobbiamo essere tralci uniti alla vita perché dovrebbero conoscere i frutti veri, buoni, saporiti, gustosi, succosi. Allora noi siamo benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. E ci dice che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. Cosa meravigliosa che noi possiamo scoprire, che Dio ci ha sempre avuti nella sua mente, Dio ci ha sempre avuti nel suo cuore, nel suo pensiero. Nel pensiero di Dio noi ci siamo sempre stati prima della creazione del mondo. E cosa vuole da noi? Che siamo santi e immacolati. E ci dice anche in che modo? Nella carità. Allora, siamo benedetti in Cristo, attenzione, registriamolo nella mente e nel cuore, noi siamo benedetti in Cristo. Noi cosa siamo?
benedetti in Cristo,
e siamo santi e immacolati nella carità. Siamo santi e immacolati
nella carità.
Non c'è un altro modo per essere santi e immacolati. Siamo benedetti in Cristo e siamo santi e immacolati nella carità. Predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Vedete quello che diceva il Signore nell'Antico Testamento riferendosi a un futuro. Perché tutto si è compiuto in Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questa lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio. Vedete come la parola di Dio nel Testamento insiste che tutto ci viene da Cristo. Nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi. Quindi noi non siamo dei disgraziati. Noi siamo benedetti, santi immacolati nella carità, e siamo coloro sui quali Dio ha riversato abbondantemente la sua grazia. Noi siamo coloro sui quali Dio ha riversato abbondantemente la sua grazia. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se viviamo da disgraziati è colpa nostra. Chi sono i disgraziati? Quelli che non hanno la grazia. Se viviamo da disgraziati è perché non abbiamo accolto colui attraverso il quale il Padre ci dà la grazia. Vivere nella grazia è una nostra scelta. Difatti, colui che è benedetto, colui che è santo e immacolato nella carità, colui sul quale Dio ha riversato la sua grazia abbondantemente, non vuol dire che non passa per la prova. Ci passa come? Perché? Perché per noi per il Signore siamo preziosi. E proprio perché siamo preziosi, ci fa passare per la prova affinché possiamo essere temperati e rafforzati nella sua volontà. Perché noi quando passiamo per la prova la volontà di Dio ci deve essere più chiara. E quando noi supereremo le prove, ne usciremo vittoriosi. Invece falliremo quando Dio non sarà con noi, non ci sarà mai vittoria. Ci possono essere vittorie momentanee, generate dalle situazioni, da delle combinazioni, da delle cose, ma la vittoria vera che il credente può avere, non potranno mai averla coloro che non hanno Cristo nel loro cuore, nella loro vita. Io so che noi siamo delle volte sconfortati nel vedere che sembra che a chi non ha il Signore le cose vadano meglio. Sembra che a chi non prega, o se non gli vanno meglio, gli vanno come noi, diciamo, non è che cambia niente. In realtà non è così. Anche perché noi siamo molto abituati a vedere le cose nella quotidianità e non siamo abituati a orientare noi stessi nell'eternità. Perché siamo ancora molto materiali. L'uomo vecchio è materiale. L'uomo vecchio è materiale. Vedete, anche quel discorso della mutabilità, sapete cos'è la mutabilità? L'instabilità. Da cosa è causata? Da non essere capace a proiettarci nell'eternità. Non essendo capace di proiettarci nell'eternità, noi siamo mutabili. Se invece io so che quello che Dio mi chiede oggi è la promessa per la mia eternità, è la garanzia per la mia eternità, io rimango saldo. C'è il salmo che canta, che prega questo: saldo il mio cuore, oh Dio, saldo il mio cuore, oh Dio. Il Signore ci chiede di essere saldi. E se non siamo saldi, che cosa siamo? Siamo delle persone mutabili, incapaci di essere stabili. Ci preoccupiamo della ruga che ci esce sulla faccia, sulla fronte, ma non ci preoccupiamo di quello che ci spetta nell'eternità. E ci dimentichiamo che Dio ci dice che è meglio entrare nel regno di Dio senza un occhio, senza una gamba, senza un piede, senza un braccio, che piuttosto che andare nella Genna, con la gamba, con i piedi, con gli occhi, e tutto, no?
quanti che si guardano le unghie andranno nell'inferno, sia con le unghie che riescono a togliersi con i butolini, ma anche con quelle che non si riescono a togliere. Quindi ogni ruga ce la toglierà il Signore quando ci darà un corpo immortale. Ma questo gli uomini spirituali lo possono capire, ma gli uomini materiali no. Gli uomini materiali pensano alla bella vita, pensano al divertimento, pensano a soddisfare i loro egoismi. Questa instabilità poi si vede in tutte le cose, lo si vede nelle amicizie, dove non ti puoi fidare degli amici, perché nessuno si può fidare di te se non sei un uomo nuovo, una donna nuova. Quella reticenza che noi abbiamo verso gli altri in realtà esprime quello che sappiamo di noi stessi. Se siamo sicuri di essere persone oneste, possiamo provare a fidarci. Poi ovviamente la parola di Dio ci mette anche in guardia contro le cattive amicizie. Ci dice anche chiaramente, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, che con certe persone non ne dobbiamo neanche sederci a mangiare. No? È scritto. Non possiamo cambiare, non ci sono giustificazioni, non ci sono interpretazioni, quello è e così è. Quindi la parola di Dio ci dice appunto anche come dobbiamo relazionarci, con chi dobbiamo relazionarci, con chi non dobbiamo relazionarci, con chi dobbiamo stare lontani. E perché ho citato un passo, ma ce ne sono tanti passi, sono tantissimi passi. Quando uno zoppo va a cercare uno zoppo, non un segno. Quando un cieco va a cercare un altro cieco, non è un buon segno. Egli, appunto, diceva, la grazia è abbondata, riversata abbondantemente su noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Ecco, allora, qual è il mistero della sua volontà? Quello che ci ha rivelato Gesù. Dobbiamo imparare, cari fratelli e sorelle, a leggere il Vangelo. Non lasciamoci prendere dalla pigrizia. La pigrizia è nemica, una grande nemica della vita spirituale, sapete? Non lasciamoci prendere dalla pigrizia. Facciamo lo sforzo, tutti abbiamo una Bibbia. Andiamo, cerchiamo il Nuovo Testamento, leggiamoci un passo del Vangelo. O se no, andiamo a leggerci il Vangelo. Adesso con i cellulari, io non l'ho fatto, però arriva il Vangelo del giorno, se si vuole. Facciamoci questo programma. E durante la giornata, non è che appena legge, ed è letto il passo del Vangelo del giorno. Durante la giornata, una volta, due volte, tre volte, leggiamocelo. Leggiamocelo bene. In preghiera, chiedete allo Spirito Santo di aprire le nostre menti alla luce delle scritture, come ha fatto con gli apostoli. Allora ci dice appunto che il mistero allora, poiché gli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà secondo quanto, nella sua benevolenza, aveva in lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra. Per un uomo spirituale non c'è differenza tra il cielo e la terra. Perché il vivere dell'uomo di Dio è fare la volontà di Dio. Vi ricordate quel salmo che dice benedici Signore quelli che amano il decoro della tua casa, oppure come dice anche il Salmo 32. Il Salmo del buon pastore, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Cosa vuol dire abitare la casa del Signore, dimorare nel Signore? Perché noi non siamo chiamati a vivere nel mondo. Chiunque si separa del mondo entra ad abitare nella casa del Signore, che non significa un edificio, è un edificio spirituale. Allora, o vivi nel mondo o vivi nella casa del Signore. Cos'è la casa del Signore? La casa del Signore è quel luogo dove Lui ti mette per proteggerti, per metterti a riparo da tutto quello che ti può propinare il mondo, tutto quello che ti può propinare il maligno. Tu vivi nella casa del Signore, vivi per fare la sua volontà. Se noi guardiamo l'Antico Testamento, in qualche chiesa ortodossa, come si vede ancora oggi, c'erano dei profeti o delle profetesse, degli uomini di Dio che abitavano nel Tempio. E ricordate quando Gesù è stato portato al Tempio? La profetessa diceva
la scrittura, il Vangelo dice chiaramente che abitava nel Tempio, stava nella casa del Signore, quindi alcuni anche materialmente poi abitavano nella casa del Signore. Dicevano, le chiese orientali, le chiese ortodosse, ci sono donne, o vedove, oppure donne non sposate, che vivono nella casa del Signore, a servizio della casa del Signore. E molte di queste che vengono venerate oggi come sante sono donne che hanno vissuto nella casa del Signore, che hanno offerto il loro servizio al Signore, sono state in preghiera, hanno fatto delle cose molto semplici poi, si occupavano di tenere pulita la chiesa, di tenere accese le lampade, di spolverare, cose molto semplici, a preparare le prosfore per l'Eucaristia, capito? Cose piccole insomma, mica tanto, cose importanti comunque. Eppure vedete, queste persone hanno vissuto già materialmente ciò che noi siamo chiamati a vivere spiritualmente, abitare nella casa del Signore. Quindi l'uomo di Dio, la donna di Dio non fa la differenza tra il cielo e la terra, ma l'uomo di Dio, la donna di Dio vive camminando sulla terra con gli occhi protesi verso il cielo, cercando Dio in ogni cosa, cercando Dio ogni giorno della sua vita. L'uomo di Dio, la donna di Dio non vive un rapporto isolato con Dio, ritirato da una parte, sì, esistono gli eremiti, esistono i monaci, ma da l'uomo di Dio, la donna di Dio, che non ha quella chiamata di vita eremitica, io intendo, vede Dio glorificato nella vita del suo prossimo, nella vita dei suoi fratelli, nella vita delle persone che è al suo fianco. Quindi si cammina insieme, mano nella mano con chi è vicino a noi, con chi è accanto a noi, con i fratelli, con le sorelle, con il proprio marito, con la propria moglie, si cammina mano nella mano, senza dividersi mai. E si entra a far parte di questa grande famiglia che abita nella casa del Signore, che vive nella casa del Signore, separata dal mondo, con gli occhi protesi verso il cielo, pur camminando qui sulla terra, stando sempre dei piedi per terra. Gli uomini e le donne di Dio non sono fanatici esaltati, Gli uomini e le donne di Dio sono uomini e donne con i piedi per terra, che non vivono di favole e di fantasie, ma che vivono la realtà, ma vivendola in Dio, vivendo la vita in Dio, nella unica verità di Dio, non ci sono altre verità. Ecco, il cuore di Gesù questa sera ci invita a entrare, a vivere nella dimora del suo cuore. Gesù ci chiede di entrare a vivere nella dimora del suo cuore. Il cuore di Gesù è la nostra casa. Questa è la nostra casa, il cuore di Gesù. Per vivere nel suo amore, perché il cuore di Gesù è pieno di amore. Dio ci ha rivelato il suo cuore attraverso suo figlio, attraverso l'amore che Gesù ci ha manifestato, ci ha donato e ci ha lasciato. Gesù ci ha lasciato questa eredità. Lui ci ha amati e ci ha detto di amare. Vi riconosceranno da questo, la carta d'identità. La carta d'identità. Quindi vedete, cari fratelli e cari sorelle, quante volte noi non siamo stati traduci o chiaramente, quante volte noi ci siamo lasciati confondere dal nemico. Siamo entrati in un'ottica di sufficienza. Non è vero? Io sto col Signore, gli altri si arrangino, e io penso a fare le cose che devo fare. Ovviamente proprio una religiosità costruita tutta a modo nostro, dove i confini, i criteri di giudizio sono tutti nostri, non sono quasi mai quelli di Dio. Ci interessa poco di quello che vuole il Signore. Quello che vuole il Signore è quello che vogliamo noi, quello che pensiamo ci faccia stare bene. Quindi vedete, tralcio di via la vita. La linfa che permette al frutto di nascere, di crescere, di maturare, dobbiamo prenderla dalla vita, non possiamo essere tralci, separati dalla vita, perché dalla vita ci viene la vita, e la vita è eterna, la vita è Gesù, dove siamo i tralci, Gesù lo dice chiaramente. E quando ci sentiamo viti un po' mutate, Gesù lo dice che quelli che non portano frutto li pota, e anche quelli che portano frutti li pota lo stesso, perché diranno ancora più frutto. Quindi lasciamo che il Signore ogni tanto ci dia qualche potatura. Non temiamo le potature del Signore, anche se spesso sono apparentemente dolorose, perché sono le prove, le potature sono quelle. Quindi lasciamo che ci poti, perché se il Signore ci pota, affinché possiamo portare ancora più frutti di quello che dobbiamo portare. Però non separiamoci mai dalla vita, non separiamoci mai dall'amore di Dio. che ci fa crescere, che ci fa dare buon frutto e che ci fa vivere per amare e per portare amore. Siamo dato Gesù Cristo.
Sempre stato dato.